/ Radio Web presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di / Radio Web, ben trovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori. La rubrica che ogni due venerdì vi porta in giro per il mondo, naturalmente per parlarvi di libri di narrativa internazionale, di narrativa straniera. E anche in questo venerdì post-Pasquetta, post-Pasqua, in piena primavera, siamo qui a parlare di un consiglio di lettura. In particolare ce ne andremo in India per parlare di un libro che ultimamente è entrato anche nelle classifiche della narrativa straniera per quanto riguarda le vendite. È un libro abbastanza voluminoso, sicuramente corposo, che però si fa leggere molto piacevolmente, scorre via senza particolari difficoltà, anche perché i temi affrontati sono tanti, sono interessanti e vengono affrontati anche con una certa verve, con un certo con una scrittura sicuramente valida. Il titolo: Il giardino dei sogni splendenti. L'autrice è Ruth Vika Rao, la traduttrice è Sara Puggioni, il libro conta 432 pagine e la casa editrice è Libreria Pieno Giorno, che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo incontrato spesso per diverse sue opere pubblicate, di cui vi ho parlato, che vi ho consigliato su queste frequenze. E quindi Il giardino dei sogni splendenti, di cosa parla? Dove siamo? Siamo in India, siamo in una zona rurale dell'India e negli anni 60. Ecco, l'India, da quello che appunto ci raccontano i libri da decenni, almeno da che a noi è dato saperne, è fortemente caratterizzata da una forte disparità sociale. E anche in questo libro questa disparità sociale è molto presente, è molto forte. Tuttavia non è l'unico tema affrontato in queste pagine, in queste molte pagine per la verità. È un libro che è incentrato su una storia, la storia di una famiglia, la storia di un villaggio. Molto spesso in India le storie familiari, le storie della famiglia principale del villaggio sono poi legate a tutto il villaggio in sé e a tutti coloro che in qualche modo gravitano attorno alla famiglia ricca, possidente. In questo caso il villaggio è quello di Irumi nel Telangana, nel distretto di Hyderabad, dal quale tra l'altro proviene la stessa autrice di questo libro, che quindi conosce molto bene le vicende che narra. E poi la famiglia capostipite di una diciamo dinastia è quella dei Deshmukh. I Deshmukh sono la famiglia dominante, un po' i feudatari, se così possiamo definirli, del villaggio di Irumi. Non si muove foglia che i Deshmukh non vogliano, che Surendra Deshmukh, che è il capo della famiglia, non voglia, appunto. E la famiglia Deshmukh è capeggiata appunto da Surendra, che ha un fratello, Mahendra. Allora, Surendra non ha figli, Mahendra invece ha due figlie, Vijaya e Sree, e ha una moglie, Saroya, una moglie abbastanza dispotica, direi. Le sue due figlie sono molto diverse fra loro. Vijaya è una giovane donna volitiva, e tenace, ribelle, anticonformista. Sree invece è una donna, è una bambina, una giovane donna, sicuramente all'inizio la conosciamo come capricciosa, Poi la conosceremo come anche lei volitiva a suo modo, ma sempre un po' troppo imitatrice di quella che è la sorella maggiore. All'inizio di questa storia, Vijaya e Sre erano due sorelle unite, sì, ma le loro differenze erano molto accentuate. Anche le loro bellezze erano molto diverse, sebbene molto accentuate. La maggiore è Vijaya, e Vijaya è sempre quella che prende l'iniziativa, che però vorrebbe che la sorellina non le stesse tanto attaccata alle gonne, e quindi vorrebbe essere più libera, vorrebbe vivere la sua infanzia, la sua preadolescenza con maggiore libertà, non temendo sempre la comparsa della sorella più piccola che vorrebbe stare sempre con lei e che minaccia di dire tutto alla mamma, perché Vijaya di cose proibite ne fa molte. Vijaya, per esempio, si addentra nel boschetto dei limoni, va dove non dovrebbe andare, sta presso il pozzo dei gradini e soprattutto Vijaya parla con Krishna. Krishna è un suo coetaneo che però proviene da una famiglia molto, ma molto, molto più povera. Quindi i due bambini non dovrebbero assolutamente mai, per nessun motivo, essere visti insieme. Non dovrebbero nemmeno guardarsi, figuriamoci parlarsi, figuriamoci fare dei patti, come per esempio quello di andare insieme nella foresta per cercare una tigre. La tigre mangia uomini, che sta terrorizzando gli abitanti dei villaggi vicini da mesi. Tigre che proprio lo zio Surendra vorrebbe tanto catturare per poterla ergere a trofeo. E alla fine questa uscita alla foresta si farà, viene organizzata. Tuttavia però ci sono due persone in più, non sono solo Vijaya e Krishna, ma ci sono anche Sre, la sorellina piccola, e Ranga. Ranga è il fratello maggiore di un anno, di Krishna. Ranga, che è, per quanto Krishna è, come dire, mi viene il termine addomesticato, ma in realtà non è il termine giusto, perché è tranquillo, è un ragazzino a modo, un ragazzino giudizioso, assennato. E tanto Ranga invece è selvaggio, è proprio un ragazzino che, se lui potesse, non avrebbe padroni. In realtà i padroni ce li ha, e sono proprio i genitori di Vijaya. A questa gita parteciperanno loro quattro. La gita comincia bene, sono tutti molto stanchi, ma poi succede qualcosa che cambierà completamente le vite di tutti loro, e non solo le loro, non solo le vite di loro quattro, cambierà le vite di tutti gli abitanti del villaggio. Qualcuno dovrà andarsene, qualcuno rimarrà, ma rimarrà costretto, qualcuno non sarà più lo stesso. Non posso raccontarvi di più, perché è una svolta cruciale nel romanzo, ma in qualche modo dall'accadimento legato appunto a questa gita, le vite dei protagonisti non saranno più le stesse. È un romanzo fatto, a parte che è un romanzo densissimo, davvero, non solo di avvenimenti, ma anche di descrizioni, tutte molto, molto suggestive. La scrittura di Rutvika Rao è veramente dettagliata, è lussureggiante, è piena di colori, di suspense, di sensazioni, di anche dettagli sensoriali. È un romanzo intenso in cui ci sono tanti sentimenti contrastanti. C'è l'amore proibito, c'è l'amicizia da tenere nascosta, ci sono le rinunce, ci sono le lotte di classe, le lotte politiche, c'è la voglia di crescere, di andarsene, e la voglia, l'amore per la propria famiglia e per il proprio villaggio, Ci sono sentimenti davvero tanto, tanto diversi e tutti contrastanti, ma davvero è un libro che si fa leggere con grande, grande avidità quasi, nonostante appunto a volte si pensi che probabilmente non è così originale. Durante la lettura tornano in mente tanti romanzi di questo tipo. E tuttavia è un libro che vale la pena, che merita di essere letto, proprio perché una volta di più ci racconta uno spaccato di una realtà sociale, di un paese che ha faticato tanto e che sta cercando in ogni modo di riprendersi, di rialzarsi, sebbene non sia cosa facile estirpare determinate tradizioni, estirpare determinati modi di pensare, modi di anche di ragionare, appunto. È un libro sicuramente intenso, molto, molto forte e che merita di essere letto. E dunque io non posso che consigliarvelo. Il giardino dei sogni splendenti di Rutvika Rao, pubblicato da Libreria Pieno Giorno, 432 le pagine, la traduzione di Sara Puggioni. È questo il consiglio di questo appuntamento del Simposio dei Lettori e naturalmente non mi resta che lasciarvi ora all'incipit di questa storia, che è in qualche modo una storia a sé, un piccolo pezzetto di quello che sarà il futuro. E vedrete che poi alla fine tutto si ricollegherà, il cerchio si chiuderà. Intanto io non posso che ringraziarvi per l'ascolto, naturalmente ci risentiamo qui fra due venerdì mattina, sempre su /RadioWeb. Grazie e buona lettura.
La storia di Kana Kam. 1970, Irumi, Telangana. Il villaggio di Irumi sorge su un piccolo promontorio che si innalza dal fondo di una valle, circondato dai ghati orientali e dal fiume Krishna, oltre il quale si estende la foresta di Nallamala, abbarbicata ai versanti delle montagne come muschio. Le vette più lontane sono blu, e a mano che si avvicinano alla valle, circondando i rumi in un abbraccio, diventano colline del verde clorofilla più intenso, che nascondono alberi di sandalo e tigri con i loro cuccioli. Le stagioni distorcevano i rumi, come se fosse una faccia umana. Ciascuna portava con sé lineamenti diversi, un'espressione differente. D'inverno, dai ghati scendeva la nebbia, e gli abitanti sentivano, senza riuscire a vederle, le centinaia di scimmie che saltavano da un albero all'altro, chiacchierando come vecchie comari. D'estate la terra si crepava e metteva a nudo il letto del fiume. Ma quando arrivava il monsone, il Krishna usciva dagli argini e si riversava nelle risaie, e i contadini entravano nelle sue acque turbolente, stringendo in mano mazzi di gelsomini e brucia incenso, scivolando sulle rocce viscide di muschio. Una fredda mattina d'inverno del 1970, mentre sui ghati albeggiava e il cielo si illuminava di un chiarore aranciato, in una risaia fu scoperta una fila di teste umane su picche. Erano cinque, gonfie, simili ad argilla. Quando il contadino arrivò nel campo, lasciò cadere l'aratro di ferro e chiamò gli altri. Di lì a poco, la maggior parte degli abitanti del villaggio si erano radunati nella sua risaia. Le piantine erano ancora piccole e il contadino chiese loro di fare attenzione a non calpestarle. Il terreno inondato era prezioso e lui aveva seminato il Kitti Mutialu, una varietà di riso dal profumo dolce, che andava trattato con delicatezza. Ma nella fretta di raggiungere le teste spiccate, gli abitanti lo ignorarono, si fecero largo spintonandosi e sgomitando, e schiacciarono i fragili steli. Non erano curiosi di capire chi fossero le vittime, sapevano tutti chi erano i morti, né chi fosse stato, sapevano tutti chi erano gli artefici. L'unica domanda senza risposta era chi lo avesse visto succedere. Di solito c'era un pubblico per questo genere di cose, l'avevano sentito dire tutti, un pubblico e un processo prima dell'esecuzione. Un tribunale del popolo, lo chiamavano. Veniva emesso un verdetto, i misfatti venivano puniti. Mentre si scambiavano occhiate fra loro, non fecero caso a un ragazzino che stava in silenzio sul bordo della risaia, osservandoli. Si chiamava Kanakam. Aveva 11 anni ed era l'unico ad aver assistito. Solo lui aveva visto i Deshmukh morire. Aveva visto le loro facce, il modo in cui avevano atteggiato le sopracciglia e gli occhi e la bocca negli istanti fugaci prima che la vita li abbandonasse. Kanakam era uguale agli altri ragazzini della sua età. La pelle cotta dal sole da cui sporgevano le costole, lo stomaco gonfio e quei particolari geni che gli conferivano capelli, occhi e gengive dello spettacolare colore della mezzanotte. Gli altri abitanti lo ignoravano perché, anche se era di Rumi, non apparteneva davvero a quel luogo. Viveva in una capanna appena oltre i margini del villaggio, in un piccolo insediamento accanto a un tempio dedicato a Katamaisamma, la dea preposta a proteggere i suoi confini. Viveva lì da quando aveva 4 anni, da che aveva ricordo. Ora ne aveva 11 anni sciupati dalle intemperie, un'età in cui ai Rumi si era considerati adulti. La morte, in genere, arrivava intorno ai 30. A prima vista, le capanne dove abitava lui non erano diverse dalle altre circa 200 del resto del villaggio. Bassi muri di fango, tetti di fronde di cocco seccate e rami di palma, pavimenti in terra battuta, un piccolo appezzamento sul retro per piantare fagioli scarlatti e luffa in inverno. Non c'era nulla nell'aspetto esteriore del suo insediamento che lo distingueva, eppure il resto di Rumi girava alla larga. Lo evitavano per via della terra annerita su cui sorgeva, inquinata e rovinata per sempre, infestata dalle ombre spettrali dei tamarindi morti e di nuvole di avvoltoi spazzini. Da essa si levava un tanfo insopportabile, buche nere coperte di catrame, file e file di pelli animali stese a conciare una accanto all'altra, con il grasso che colava in orci di fango per essere usato come cibo e combustibile, colori chimici che reagivano nei bidoni di metallo, carcasse di vacche e di maiali in putrefazione, sangue essiccato, tendini e il borbottio fetido della carne messa a bollire. Era un insediamento di conciapelli. Agli abitanti del villaggio insegnavano fin da piccoli a evitare chi era nato lì. Il padre di Kanakam, come suo padre prima di lui, era un pellaio e dunque per definizione un conciatore, uno che macellava vacche, un tintore, un ciabattino, oltre che mezzo cieco per colpa dell'alcol adulterato. Anche per lui la morte sarebbe arrivata a 30 anni, proprio come era successo a suo padre e a tutti gli altri uomini prima di lui. Per motivi che la levatrice di Rumi non era stata in grado di spiegare, la madre era morta addirittura prima. L'unica cosa che il ragazzo sapeva era quello che la donna gli aveva detto, che sua mamma aveva scelto il suo nome mesi prima che nascesse. Quel nome, Kanakam, significava oro. Incredibilmente prezioso, un materiale dal significato mitico che suscitava desiderio. Era quello che si era augurata per il futuro del figlio, che fosse desiderato, toccato, amato, che fosse stato lui a causare la morte di sua madre, che se non fosse stato per lui, lei sarebbe vissuta. Era come un marchio impresso a fuoco sugli zigomi alti e la fronte spaziosa. Ma nonostante questo, e nonostante l'aspetto malnutrito e le cicatrici frastagliate che gli percorrevano la schiena, Kanakam era speciale. Era in grado, per esempio, di scuoiare una vacca alla perfezione. Poi sapeva lavare la pelle, salarla, essiccarla, tingerla e ricavarne un paio di scarpe del cuoio più pregiato. era capace di fare tutte quelle cose senza l'aiuto del padre, che ci vedeva sempre meno. Perfino in quell'insediamento di capanne di paglia, tutti avevano notato la sua bravura nel mestiere ancestrale della famiglia. Forse, dicevano, aveva un dono. Il trucco per scuoiare le vacche, lo sapeva, era respirare il meno possibile, affilare il coltello in anticipo e farlo nel cuore della notte, quando tutti erano immersi nel sonno e gli animali non erano spaventati. Mentre le vacche dormivano, lui passava pazientemente il coltello avanti e indietro sulla cote. Ogni tanto si fermava per far correre il mignolo sulla lama. Era affilata al punto giusto, solo quando lacerava la pelle, facendo uscire il sangue. A quel punto metteva via la cote, posava il coltello per terra e alzava lo sguardo, come faceva spesso, con quasi la stessa frequenza con cui respirava, sognava o pregava, alla struttura che torreggiava sopra i rumi. Il Gadi. Una dimora magnifica, simile a una fortezza costruita su un'altura con la cima piatta che sorgeva accanto al fiume. Kanakam dormiva e si svegliava con quella vista che incombeva sopra di lui, come se il Gadi fosse il sole e lui un pianeta solitario, incapace di sfuggire alla sua gravità. Vecchio di 200 anni, aveva un enorme cortile lastricato in pietra, oltre il quale c'erano diversi edifici collegati fra loro: il granaio, le stalle per il bestiame, una scuderia che ospitava cavalli e buoi, capanni per gli attrezzi agricoli e i gita che badavano alle bestie, e dietro tutto questo un frutteto che occupava il resto dell'altura e scendeva verso la riva del fiume. Ma dall'insediamento dei conciapelli lui vedeva solo il Gadi. Le tegole in terracotta del tetto si incastravano fra loro come tessere di un rompicapo. Le travi maestre in tec risplendevano cremisi sotto il sole. I travetti e le colonne sormontate dai capitelli erano intagliate con immagini di divinità maschili e femminili, leoni e palmette. Una serie di delicati merletti di pietra schermavano tutte le finestre e i balconi come velo da sposa. Ogni volta che posava gli occhi sul Gadi, Kanakam era salito da una bramosia quasi troppo grande per lui. Immaginava che tutto ciò che non aveva, tutto ciò che avrebbe mai potuto desiderare, fosse là, all'interno di quell'edificio splendido che sembrava un castello delle favole. Nei Gadi vivevano i Deshmukh, gli zamindari di Irumi. Erano proprietari terrieri feudali, signori e amministratori della legge, delle tasse e della crudeltà. Un tempo vassalli dell'ultimo Nizam, Sua Altezza Eccellentissima Mir Osman Ali Khan Asaf VII, sovrano dello stato principesco di Hyderabad, i Deshmukh possedevano 40 ettari di terra su cui sorgevano 35 villaggi, tutti lungo le rive del Krishna, compreso i Rumi. Gli abitanti di Rumi, una cozzaglia di fittavoli, vasai, tessitori, barbieri, fonditori, conciapelli, lavandai, spazzini, fabbri, fabbricanti di liquore, guardiani di bestiame, mercanti di stoffe, cantastorie girovaghi, scavatori di pozzi, scalpellini, minatori, artigiani, piccoli proprietari, membri espulsi dalle tribù, servi a contratto e lavoratori forzati, vivevano con la costante sensazione che sarebbe bastata un'occhiata dei Deshmukh a ucciderli, quasi che il loro sguardo avesse il potere di levare loro la pelle di dosso. Era impossibile sfuggire alla presenza del Gadi da qualunque punto del villaggio. Svettava sopra i rumi e lo guardava dall'alto in basso. La sua splendida bellezza e il potere della sua collera attraevano e respingevano gli abitanti in egual misura. In quell'ordine sociale, in quella trama abbozzata dalla coscienza secolare, gli abitanti del villaggio non alzavano mai gli occhi sullo zamindar. Quando andavano a incontrarlo, camminavano con la schiena curva in un mezzo inchino. Quando gli parlavano, tenevano in mano le scarpe scalcagnate e in sua presenza non avevano il permesso di indossare niente di bianco. A lui mandavano il 35% del raccolto per l'affitto e le tasse. E quando glielo ordinava, mandavano i figli per il vetti. Servitù debitoria pagata solo in riso. La sua autorità, il diritto di nascita e il potere sulla vita di coloro che abitavano ai Rumi erano assoluti. Gli abitanti del villaggio potevano anche andare a pregare nel tempio che si ergeva in disparte su una collinetta, ma le vere divinità erano i Deshmukh. La notte in cui i Deshmukh furono giustiziati, Kanakam stava lavorando. Era stato colto da uno di quei momenti in cui non faceva che fissare il gadi. Alla fine si era costretto a distogliere lo sguardo e a tornare a ciò che stava facendo. Di solito, quando andava al ricovero delle vacche per prendere un animale, lo sceglieva a caso, lo svegliava e lo conduceva fuori. Ma quella notte, quando entrò nella stalla e camminò in mezzo alle vacche addormentate, i suoi occhi furono attirati da una in particolare. Era all'estremità più lontana del ricovero, in un punto in cui c'era un buco nel tetto di paglia. Sotto il cielo scuro era di un bianco spettrale. Trovò strano che fosse sveglia, che addirittura lo stesse guardando. Si sentì turbato. Pensò per un attimo di sceglierne un'altra, ma per pura forza dell'abitudine andò verso la bestia e le fece correre le mani sul corpo. A quanto poteva giudicare, era quasi perfetta. Non c'erano macchie né punture di insetti o buchi lasciati dai parassiti. All'esterno convinse la bestia a inginocchiarsi sul terreno e con gesti rapidi le legò le zampe e il muso con una corda di canapa. Aveva l'abitudine di posare la mano sull'animale e coprirgli gli occhi terrorizzati finché non si tranquillizzava, restando immobile come la statua di un tempio. Era quello il suo dono. Tirò fuori un coltello seghettato, più corto e robusto di quello che usava per scoiare. Era anche più pesante e aveva un manico in legno cavo che serviva a incanalare il fiotto di sangue per consentire di controllarne il flusso. Fece correre le dita lungo il collo della vacca, individuò il punto cedevole dove il legamento si univa alla sommità della cassa toracica, un muscolo imbutiforme che toglieva la vita all'animale. Affondò il coltello, agganciò l'arteria e la recise, lasciando che il sangue colasse nel fango nero ai suoi piedi. La vacca iniziò a lamentarsi e gemere, strattonando la corda. Attese, guardandola dibattersi, con i piedi immersi nel sangue tiepido. La vacca fremette un'ultima volta e rimase immobile. Era pronto con il coltello per scoiare. Quella parte esigeva suprema concentrazione, quasi uno stato meditativo. Gli odori e i rumori attorno a lui, il sobbollire delle vasche per la tintura, i blocchi di colore che si scioglievano, lo sfrigolare del grasso che colava nel fuoco, il tanfo rancido portato dal vento che soffiava attraverso le pelli messe a essiccare, lo schiocco secco dei rametti che si spezzavano, scomparvero finché non rimasero che lui e il suo coltello. Aveva mani piccole, quasi dimesse e agili nei movimenti. Lavorò rapidamente infilando un gancio di metallo nella bocca dell'animale, sotto la lingua rosea, poi tirando la catena della carrucola per sollevare la carcassa da terra. Iniziò dalla sommità della testa e con gesti esperti praticò diverse incisioni profonde nella pelle, attorno al petto e alle zampe posteriori, e un lungo taglio ininterrotto sotto la pancia, dalla coda alla mascella. Infilò il coltello nelle incisioni per separare la pelle dal grasso e dalla carne sottostanti, recidendo il tessuto connettivo. Mentre sollevava e faceva leva, la pelle iniziò a separarsi, staccandosi. Lentamente, a poco, finché sul gancio non rimase altro che la carne scura e scoiata della carcassa. Sul terreno continuava a gocciolare il sangue. Portò la pelle alla vasca per la salatura, dove sarebbe rimasta finché non fosse stata pronta per essere essiccata, e la ricoprì di sale. stava ammucchiando le interiora buone da mangiare, occhi, orecchie, lingua, stomaco, su una bassa panca di legno, quando alzò di nuovo lo sguardo verso il Gadi. Batté le palpebre. L'altura ammantata di cespugli su cui sorgeva la tenuta era avvolta dalle fiamme. Perfino da quella distanza percepiva il calore in faccia. L'incendio si stava propagando, lingue di fuoco abbaglianti che si innalzavano verso il cielo invernale. Andare verso un edificio in fiamme era un grave errore, ma inspiegabilmente, come in sogno, si ritrovò a correre fuori dall'insediamento. Quando arrivò in cima alla collina, si fermò ai margini del cortile, accanto al pozzo a gradini, vicino al quale si ergeva un bagnano, da cui si vedeva il portone principale. Solo la sezione orientale dell'edificio, quella più lontana da lui, bruciava. Il resto sembrava silenzioso e vuoto. Sentì un odore strano. Gli ci volle qualche istante per capire che era odore di farina. Il granaio era stato dato alle fiamme. Guardò le porte massicce del Gadi, una delle quali penzolava dai cardini, il legno spaccato come dai colpi di un'ascia. Sopra l'arco d'ingresso c'era un pannello di legno con un intaglio elaborato che rappresentava un carro gigantesco. Nella luce fioca della luna distinse gli 8 cavalli cui era attaccato. Si avvicinò con cautela. Anche se udiva delle voci in lontananza, nessuno gli intimò di fermarsi. Niente. Silenzio. Raggiunse lentamente il portone sfondato e sgattaiolò all'interno. Mentre passava, toccò i muri, percepì l'intonaco freddo sotto le dita, la pietra irregolare sotto i piedi scalzi. Era lì, nel posto che aveva guardato bramoso per tutta la vita. Ma quando gli occhi si abituarono all'oscurità, ciò che vide lo fece rimanere male. Schegge di legno, lunghi pezzi di corda, mobili rovesciati, frammenti di vetro disseminati sul pavimento. Sembrava che avessero tirato fuori e sparpagliato in giro il contenuto di ogni armadio, cassettone e credenza. Libri, vasi, un grammofono, stoviglie rotte, persino quelle che sembravano coppe d'argento. Avanzò fino a una porta di passaggio. Dall'altra parte si apriva una corte interna con una vasca interrata. Nei 30 centimetri d'acqua il suo riflesso si increspava appena, restituendogli lo sguardo con espressione animata. Poi vide una scala con la balaustra in legno laccato che portava al piano superiore. Anche gli scalini erano ricoperti di schegge di vetro che scintillavano come chicchi di grandine. Salì le scale furtivo, aggrappandosi al corrimano. Al primo piano c'era più luce. Percorse un corridoio, passando davanti a una serie di stanze. Armadi, ottomane, poltroncine in rattan, scrivanie, tavolini, la maggior parte intatti. Alla fine del corridoio vide una porta aperta. Si avvicinò ed entrò. La prima cosa che notò fu la testa impagliata di una tigre appesa al muro. Le lunghe zanne ricurve erano scoperte come se fosse stata colta nell'istante in cui attaccava, il momento in cui si preparava ad affondare i denti nel collo delicato della sua preda. I vitrei occhi gialli lo guardavano. Riusciva quasi a udire il ringhio gutturale che proveniva dalla gola. Sembrava viva. Era così impressionante, così spaventosa da dargli l'impressione che avrebbe potuto saltargli addosso da un momento all'altro. Ma era anche bellissima. La pelliccia pareva morbida e attorno alla base del collo era bianca, come cotone. E gli occhi erano immobili, grandi biglie di marmo. Non riusciva a distogliere lo sguardo, né poté impedirsi di avanzare. Doveva essere una delle stanze posteriori del Gadi. Sentiva il rumore del fiume. Attraverso la finestra spalancata al capo opposto del locale, vedeva il profilo scuro degli alberi del frutteto. Accanto alla finestra c'era un letto con le lenzuola in disordine che strisciavano per terra. Si avvicinò e lo toccò. Era freddo e sapeva di alcol e di qualcosa di metallico che non riuscì a identificare. Mezzo nascosto fra le lenzuola appallottolate c'era un oggetto. Sempre sentendosi addosso gli occhi della tigre, lo prese in mano. Era lungo quanto il suo avambraccio, stretto come un flauto, ma pesante e rivestito di seta. Non aveva mai visto niente di simile e lo scosse energicamente, mandò un suono allegro come il tintinnio dei braccialetti di una donna. Lo sollevò alla luce della luna. La seta era rossa, percorsa da fili d'oro. Non sapeva cosa fosse, tranne che era bellissimo e luccicante. Un tesoro. Fu attraversato dal pensiero di prenderlo e scappare via, tornare a casa più veloce che poteva. L'incendio dell'ala est si stava estendendo e il chiarore giallo si riversava sul frutteto sottostante. Ogni tanto udiva scoppiettii e scricchiolii. Erano le travi di legno che bruciavano. Il tetto stava iniziando a cedere. L'aria era densa di fuliggine e sentiva in bocca il sapore della cenere. Ma prima che si risolvesse ad andarsene, vide i Deshmukh. Erano nel frutteto, le mani legate dietro la schiena con la corda. Erano inginocchiati in una fila ordinata, rivolti verso il fiume, prima gli uomini e poi le donne. Alla fine della fila c'era una ragazzina. Lei non aveva le mani legate, era così magra e pallida che sembrava malata. La sentì singhiozzare. Attorno ai Deshmukh c'erano 5 o 6 persone con fucili e bandoliere di munizioni, tutti con addosso la mimetica. Uno di loro fece un passo avanti e iniziò a parlare. Sottrarre questa terra alle mani che la coltivano, a coloro che vi faticano perché dia frutto, un frutto che voi cogliete, è un crimine odioso. Per questo crimine e per i crimini che avete commesso contro le persone di Rumi per tutti questi anni, tu, Surendra Deshmukh, zamindar di Rumi, e la tua famiglia siete perciò condannati a morte. Questo è il verdetto del tribunale del popolo. L'uomo smise di parlare, si avvicinò alla fila di uomini e donne inginocchiati e si mise dietro il primo. Sollevò la pistola, la puntò alla testa dell'uomo e premette il grilletto. La volata mandò un lampo. Kana Kam sentì l'odore della polvere da sparo. I Deshmukh furono giustiziati uno dopo l'altro. La ragazzina sussultava tutte le volte che la pistola faceva fuoco. Kana Kam aveva la sensazione di essere finito in un sogno, il sogno di essere entrato nel Gadi, di aver calpestato i suoi pavimenti, di aver toccato ciò che c'era al suo interno. Ma il sogno si era trasformato in un terribile incubo che lo disorientava, e l'unica cosa che gli diceva che quell'incubo era reale era l'oggetto che continuava a stringere in mano. Alla fine, la ragazza lasciò andare un grido prolungato e acutissimo, carico di una tale angoscia, che Kana Kam sentì rizzarsi i peli sulla nuca. L'uomo arrivò alla fine della fila e si mise davanti a lei. Kana Kam si allontanò dalla finestra. Non voleva vedere altro. Uscì dalla stanza incespicando e andò a sbattere contro lo stipite. Partì di corsa lungo il corridoio, scese le scale, attraversò i pavimenti disseminati di schegge, il cortile. Inciampò sul portone sfondato, ignorando i piedi che sanguinavano. Una volta fuori, scese a rotta di collo dall'altura e tornò al villaggio dei Conciapelli, alla sicurezza della sua capanna, sforzandosi di scacciare l'immagine vivida della ragazzina, il cui grido continuava a risuonargli nelle orecchie.
Slash Radio Web ha presentato
Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.